Tracce.
Buon pomeriggio, 4 minuti dopo le 14, inseguiamo le impronte, le orme che sono rimaste negli archivi della RSI, le tracce che ci arrivano dal passato ma che ci parlano anche del presente. Buon pomeriggio da Isabella Visetti, vi accompagno in questo nuovo viaggio, dove apriremo diversi forzieri, estrarremo delle gemme legate alle ricorrenze di oggi, 18 novembre. 076 321 1113 è il numero per entrare in contatto con noi. In musica partiamo con gli Spandau Ballet Gold.
Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so
Secondo la leggenda legata a Guglielmo Tell, che fece scoccare la scintilla che poi porterà alla liberazione della Svizzera, appunto, secondo questa leggenda, il 18 novembre del 1307, Guglielmo Tell, che sappiamo era un cacciatore abilissimo nell'uso della balestra, si recò ad Altdorf. Attraversò la pubblica piazza e ignorò il cappello imperiale che era stato fatto mettere in cima ad un'asta alcuni mesi prima dal balivo Albrecht Gessler, che era l'amministratore locale degli Asburgo. Il cappello andava onorato quando si attraversava la piazza, ma Guglielmo Tell non lo fece, non riverì questo segno del potere degli Asburgo e dunque si ritrovò nei guai. Il giorno dopo venne citato in piazza davanti a tutti e dovette giustificare il suo agire. In cambio della vita, così narra la leggenda, il balivo Gessler gli impose questa prova terribile di una mela posta sulla testa del figlioletto gualterino e lui avrebbe dovuto centrarla con la sua balestra. Ci riuscì, lui si era preparato una seconda freccia con la quale avrebbe voluto colpire il balivo Gessler. Il suo piano venne intercettato e dunque Guglielmo Tell fu portato in prigione a Küsnacht su una barca, ma sul lago dei Quattro Cantoni improvvisamente ci fu una terribile tempesta e i carcerieri liberarono Tell che poi il terzo giorno a Küsnacht, nascosto dietro un albero ai lati di una via che dal Gottardo conduceva a Zurigo, uccise Gessler e così si vendicò. E poi il popolo, quando seppe di queste geste prodigiose di Guglielmo Tell, si andò in piazza, protestò, assediò il castello e scacciò per sempre i balivi dalle terre elvetiche. Allora, 18 novembre 1307, questa è la leggenda che si intreccia con la storia, con il mito fondativo della Confederazione del nostro paese. E così ne parlava Alaser il 18 marzo del 2005, 20 anni fa, una puntata intitolata Guglielmo Tell, il mito infranto. Ne parlava Mattia Mantovani. Ascoltiamo.
La Svizzera è la più antica democrazia del mondo. La Svizzera è stata fondata nel 1291. Guglielmo Tell fu il primo tiratore scelto della Svizzera. Fu lui ad ammazzare il balivo asburgico Gessler. In Svizzera non è cosa saggia affermare il contrario. Fa del male a se stesso chiunque affermi apertamente che Guglielmo Tell è il personaggio di una favola e che non esisterebbe nella nostra coscienza se non ci fosse stato Friedrich Schiller.
Lebenslügen è una parola tedesca molto bella, molto significativa e molto suggestiva, che significa menzogne vitali, menzogne che aiutano a vivere. Il brano di Walter Matthias Diggelmann, che avete appena ascoltato, un brano del 1978 intitolato Tabù svizzeri e peccati svizzeri, è uno dei tanti contributi che in questi ultimi decenni hanno smascherato in maniera molto dura, molto diretta e molto pungente quella che forse è stata la principale Lebenslüge, la principale menzogna vitale elvetica, il mito di Guglielmo Tell. Un mito che è nato esattamente 200 anni fa con la celeberrima opera teatrale di Friedrich Schiller, un mito che per molto tempo è stato uno dei grandi fondamenti della Confederazione elvetica e che però, a partire da un certo momento in poi, ha subito un vero e proprio processo di decostruzione e di smontaggio, al punto tale che oggi, 200 anni dopo l'opera di Schiller, si può davvero parlare di un mito del quale ormai rimangono solo i frammenti. Insomma, un vero e proprio mito infranto.
E il mito infranto di cui si parlava nella puntata di Laser del marzo di 20 anni fa è quello di Guglielmo Tell. Sappiamo in parte ci sono dei documenti, ma poi la narrazione legata a Guglielmo Tell e alle sue gesta sono in parte una leggenda, si dice, fa parte del mito fondativo di cui ogni nazione ha bisogno per nascere, evolvere e diciamo anche come dire, creare una comunità che poi diventa uno stato nazionale. Era il 18 novembre 1307 quando Guglielmo Tell, secondo appunto la narrazione della leggenda, va ad Altdorf, attraversa la piazza e non onora il cappello imperiale asburgico, e da lì poi c'è tutta la storia, come abbiamo sentito. Ora in musica proseguiamo con questo pezzo di Francesco De Gregori, Caterina. Qui siamo nel 1982.
Arriva il mattino e col mattino un angelo, e quell'angelo eri tu, con due spalle da uccellino, in un vestito troppo piccolo e con gli occhi ancora blu. La chitarra veramente la suonavi molto male, però quando cantavi sembrava carnevale, e una bottiglia ci bastava per un pomeriggio intero. A raccontarlo oggi non sembra neanche vero, e la vita, Caterina, lo sai, non è comoda per nessuno, quando vuoi gustare fino in fondo tutto il suo profumo. Devi rischiare la notte, il vino e la malinconia, la solitudine e le valigie di un amore che vola via. E 500 catenelle che si spezzano in un secondo, non ti bastano per piangere le lacrime di tutto il mondo. Chissà se in quei momenti ti ricordi della mia faccia, quando la notte scende e ti si gelano le braccia. Potessi averti accanto, forse non ti direi niente, ma ti guarderei soltanto. Chissà se giochi ancora con i riccioli sull'orecchio, o se guardandomi negli occhi mi troveresti un po' più vecchio. E quanti mascalzoni hai conosciuto, e quanta gente, e quante volte hai chiesto aiuto, ma non ti è servito a niente. Caterina, questa tua canzone la vorrei veder volare per i tetti di Firenze per poterti conquistare. Thank you.
E fra i compleanni di oggi c'è quello di Kim Wilde, cantante e attrice nata a Londra il 18 novembre del 1960, dunque per lei si tratta di un compleanno rotondo, quasi, sì, 65 anni. Lei festeggia anche 40 anni di carriera, 60 milioni di dischi venduti, insomma una grandissima artista, appunto non solo cantante, anche attrice. Qui la ascoltiamo con un suo pezzo del 1981, Cambodia. Cambodia di Kim Wilde, che compie oggi 65 anni, è nata il 18 novembre del 1860. Invece il 18 novembre del 1922 moriva Marcel Proust, lo scrittore francese diventato famoso per la sua opera Alla ricerca del tempo perduto. E il programma terza pagina, il secondo programma, immagino quella che poi è diventata Rete 2, nel marzo del 1973, dedicava una puntata alla genialità poetica di Marcel Proust proprio a 50 anni. Allora erano i 50 anni dalla sua scomparsa. E allora vi propongo un estratto da questa puntata, dove si racconta un po' della vita di Marcel Proust, della sua suo piacere per la vita mondana, ma anche della sua capacità di fotografare la società dell'epoca, anche proprio grazie alle sue frequentazioni di quelli che allora venivano chiamati i salotti.
Parlare ancora di Marcel Proust potrà sembrare un'ovvietà, data la fama ormai universalmente acquisita dal grande autore di Auteuil. Eppure è proprio forse questa stabilità, questa affermazione chiara e non più controversa della sua genialità, che impongono un discorso, se non critico o stilistico, perlomeno biografico e letterario, senza troppe velleità celebrative, anche se l'occasione cade puntuale, dato che 50 anni fa, esattamente il 18 novembre del 1922, Marcel Proust moriva all'età di 51 anni. Egli è stato probabilmente lo scrittore più strano di Francia, della Francia moderna perlomeno, in quanto la sua arte squisita si è fatta apprezzare solo dopo che aveva deciso di far pubblicare a proprie spese nel 1913 il primo volume di quella cattedrale, come lui stesso aveva voluto chiamarla, che è «À la recherche du temps perdu», una summa narrativa densa di impressioni di vita, assai vicina alla balzacchiana Comédie humaine, seppure diversa nello svolgimento e nel discorso narrativo, dove la malinconia del ricordo e la fragranza delle immagini diventano poesia. Con quel primo volume, Du côté de chez Van, Marcel Proust segnava il suo ingresso nel mondo della letteratura europea. Ne mancò una sincera autocritica da parte dello stesso Gide, che qualche mese prima della pubblicazione riuscì a prendere forse il più clamoroso granchio della sua carriera, rifiutandone la stampa per la Nouvelle Revue Française, non avendolo ritenuto valido.
Ma chi era Marcel Proust? Nato nel 1871 a Auteuil da una famiglia grande borghese, il padre era ispettore generale dei servizi sanitari di Francia e docente universitario, già a 10 anni comincerà a provare quello che sarà il suo calvario fisico, l'asma, una malattia che lo tormenterà tutta la vita fino ad ucciderlo. La sua esistenza comunque avrà il colore prezioso dello svolgimento mondano, destinato come sarà ad impossessarsi della Parigi altolocata nel girovagare tra un salotto e l'altro, una spiaggia alla moda e l'altra, era addirittura abitué di Tourville, una relazione aristocratica e l'altra. Dopo aver studiato nel privilegiato liceo Condorcet di Parigi, frequentato dall'aristocrazia, ottiene a 22 anni la licenza di diritto, alla cui facoltà si era iscritto pur senza avere particolari attitudini per questi studi. Intanto la sua vita mondana non ha soste, tra Faubourg Saint-Germain, i castelli della Marna, viaggi all'estero, salotti.
E questo era un ritratto dello scrittore francese Marcel Proust, morto oggi, 18 novembre del 1922, e abbiamo sentito in questo estratto di un programma andato in onda nel 1973, si chiamava Terza Pagina, che anche Marcel Proust ha incassato un no quando ha presentato il suo manoscritto affinché venisse stampato. Ci fu una valutazione errata da parte di Gide, si dice prese un granchio, ma anche Marcel Proust appunto incassò un no. Qualcuno mi fa notare che Kim Wilde non è nata nel 1860, certo 1960 era un compleanno che ricordiamo oggi, lei è nata il 18 novembre 1960 e dunque compie 65 anni oggi. In questo viaggio nel tempo, negli archivi della RSI, delle volte con gli anni facciamo un po' di confusione. 1960.
Mm. tanto, stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come di perché. Cerchiamo insieme tutto il bello della vita, in un momento che non scappi tra le dita. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morire d'amore insieme a te.
A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come ti perché.
Cerchiamo insieme tutto il bello della vita,
in un momento che non scappi tra le dita.
E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo esiste perché esiste il tempo che verrà.
A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me
e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morire d'amore insieme a te. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste, che mi esiste, il tempo che verrà.
A questo punto buonanotte.
E oggi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno anche a un'altra signora, Amanda Lear, nata nel 1939, compie oggi 86 anni. Allora, se è nata il 18 novembre o il 18 giugno è qualcosa che è ancora avvolto nel mistero, ma la maggior parte dei documenti dicono 18 novembre, un po' tutto la sua storia, la sua vita è avvolta nel mistero. Lei l'ha anche alimentato nel corso della sua carriera, una carriera incredibile come modella, cantante, scrittrice, pittrice, conduttrice. Per lungo tempo è stata anche la musa ispiratrice del pittore surrealista Salvador Dalì. È stata anche in Svizzera con le sue mostre, anche a Lugano, in Svizzera francese. Allora, 86 anni, davvero lei in grandissima forma. Questa carriera anche su diversi fronti, in televisione, come cantante, grande talento per le lingue. Lei era nata a Hong Kong, parlava correttamente inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo. Diventa famosa nella, diciamo, televisione italiana, ma non solo. Io ho ritrovato una traccia negli archivi della RSI. Era questo programma sempre speciale sera, andato in onda nel 1984, e si parlava proprio invece della Amanda Lear, non cantante, modella, presentatrice, diciamo soubrette della televisione, ma piuttosto di Amanda Lear come come pittrice. Lei a quel momento era in Svizzera, presentava una mostra e aveva appena pubblicato un libro.
Amanda Lear, la regina della disco music, la cantante dalla voce rauca e un po' maschile, che per anni ha fatto credere di essere un uomo travestito da donna, sta svelando al pubblico nuovi imprevisti talenti di scrittrice e pittrice. Pochi sanno infatti che la bionda fascinosa che ogni settimana presenta una seguita emissione televisiva su Canale 5, da ragazza è stata studentessa delle belle arti ed è stata in seguito per 15 anni legata sentimentalmente al famoso pittore catalano Salvador Dalí, che le ha insegnato, fra l'altro, a dipingere. Amanda Lear racconta ora, in un libro pubblicato in questi giorni presso una casa editrice Romanda, la storia della sua amicizia amorosa con Dalí, e contemporaneamente espone una quarantina di suoi quadri, oli, acquarelli, disegni in una galleria d'arte di Losanna. Amanda Lear, di passaggio nella capitale vodese per il vernissage della sua mostra e il lancio del suo memoriale, ci ha detto che non si aspettava che il suo libro avrebbe avuto un gran successo.
Io mi aspettavo che, vabbè, la gente dirà: Amanda Lear non è una scrittrice, siccome ho voluto testarda, ho voluto scriverlo io stessa, dalla mia mano, 400 pagine a mano, ho detto saranno criticata moltissimo per il mio stile, la mia forma, grammatica, eccetera. Invece tutti stanno a dire che è divertente, ma chi se l'aspettavo? E forse io penso che il contenuto, non certo la forma o il stile, ma il contenuto è molto divertente, e soprattutto si scopre, si svela una Amanda Lear che non si conosceva, cioè una Amanda Lear che non ha niente da vedere, come l'ho sempre detto, ma non mi ascoltano, con la immagine pubblica, insomma questa diva che si vede in televisione, sorridente, stupenda, bionda, vincitrice, mangia uomini, lo che sia, che non c'entra niente. Certo che il libro parla di una ragazza vulnerabile, con problemi, innamorata.
Infatti lei non aveva neanche 20 anni quando ha conosciuto Dalí.
No, io l'ho conosciuto giovanissima, avevo 18 anni, e poi per i prossimi 15 anni sono stata innamoratissima di questo vecchio tiranno che mi ha insegnato un po' tutto quello che so, ma ha anche cambiato molto la mia vita, l'ha influenzata molto, e con tutti i problemi che aveva all'epoca, non avevo soldi, mi drogava, ero qui, ero qua, tutto questo si scopre poco a poco dal libro, e la gente dirà: ah, ma guarda che anche l'Amanda allora ha conosciuto un periodo brutto anche nella sua vita, e anche un periodo felice con Dalí. Però insomma non è che sono nata 3-4 anni fa sullo schermo televisivo italiano e basta, come la gente pensa.
La voce inconfondibile, roca, di Amanda Lear, all'anagrafe Amanda Tepp, nata il 18 novembre del 1939. Abbiamo qui visto una Amanda Lear inedita come pittrice e anche scrittrice di una sua autobiografia. Era Speciale Sera dell'ottobre del 1984. Amanda Lear intervistata da Adriana Trezzini. Amanda Lear, che è stata tante cose nella sua vita, è stata anche una cantante, e qui la ascoltiamo con il pezzo Tomorrow del 1977.
You know where I come from. Can't you feel love coming on? Where are you? Can I see you tomorrow? Now I see it was you and me. Don't you know that loving feeling? In my book of tricks, you're the one I pick. You are F-A-N, fantastic. Yeah, you're great.
Can't you feel her coming on?
You're the best, forget the rest, tomorrow. I had to wait so much time to find you.
Take you
and fantastic.
feel where I come from? Can't you feel love coming on? Voulez-vous un rendezvous tomorrow?
Amanda Lear, che oggi compie 86 anni, qui col suo pezzo Tomorrow del 1977, c'è un aggiornamento sul traffico. Un incidente provoca code in entrambe le direzioni sulla via Serta tra Lamone e Taverne. I ricchi e poveri con questo pezzo del 1981, sarà perché ti amo. Il 18 novembre del 1995, al primo posto nelle classifiche del Regno Unito, c'è questo grande pezzo dei Queen. Tracce 18 novembre del 1995, in cima alle classifiche in Gran Bretagna c'è questo pezzo dei Queen. E invece il 18 novembre del 1928 fa la prima apparizione pubblica una creatura di Walt Disney, Mickey Mouse, che noi abbiamo imparato a conoscere come Topolino, fa la sua apparizione in un cortometraggio cortometraggio sonoro che lo vede per la prima volta come protagonista, e ne ha parlato il pomeriggio feriale 50 anni dopo questa prima apparizione. Eravamo nel settembre nel 1978, e così ci presentavano Topolino, uno dei personaggi più amati di Walt Disney, e poi sappiamo che nel seguito ebbe tanti compagni e compagne d'avventura.
50 anni fa a Chicago c'era Al Capone, la mafia, le distillerie clandestine, il Charleston e mille altri ingredienti che costituiscono per noi la favola degli anni venti. C'era anche a Chicago un giovanotto 27enne che si era scelto un mestiere originale per allora, quello di produrre cartoni animati per il cinema. Si chiamava Walter Elias Disney e insieme al fratello Roy era appena riuscito a fabbricare il suo primo personaggio importante, un topo al quale aveva imposto il nome di Mortimer Mouse. Fu sua moglie a suggerirgli più tardi di modificare il nome in Mickey Mouse. Il primo cartone animato interpretato da Mickey Mouse, che in Italia sarebbe stato chiamato Topolino, fu presentato in un cinema di New York nell'ottobre 1928 con il titolo di Steamboat Willie. Si trattava del primo cartone animato sonoro ed era un divertentissimo film nel quale apparivano sia Topolino che Minnie, e che si avvaleva di un azzeccatissimo commento musicale. La fortuna di Topolino ebbe inizio allora e fu una carriera fulminante. Il primo gennaio 1930 Topolino fece la sua apparizione anche nel mondo dei fumetti. La prima avventura si intitolava Le audaci imprese di Topolino nell'isola misteriosa. Pochi mesi dopo iniziò la girandola di nuovi personaggi oltre al nostro eroe e Minnie: Orazio, Clarabella, Pippo, Gamba di Legno. Gli anni 30 furono gli anni della depressione economica, ma furono anche gli anni più fortunati di Topolino. Al successo di pubblico si accompagnava un sostanziale consenso dei critici. Disney era lodato come artigiano impareggiabile, grafico di buon gusto, pieno di raffinate trovate umoristiche, e al tempo stesso i pedagogisti segnalavano il suo garbato intuito della psiche infantile e il suo sostanziale ottimismo pedagogico.
18 novembre 1928 fa la sua apparizione Topolino, Mickey Mouse. Nel pezzo si dice 18 ottobre del 1928, vedete, già allora in pomeriggio feriale, quando celebravano i 50 anni dell'apparizione di Topolino nel 1978, avevano confuso i mesi. Allora Topolino, che divenne da lì a poco un personaggio molto molto amato, si sviluppò di pari passo alla società statunitense e assunse caratteristiche fisiche sempre più umane.
I'm
tracce, il viaggio negli archivi della RSI torna domani dopo l'informazione delle 15. Elisa Manca in Passaggi. Buona continuazione d'ascolto da parte di Isabella Visetti.
Tracce.